Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura.
Inizia un nuovo appuntamento con Il Parco Racconta, rubrica realizzata in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Apriamo oggi con una notizia di economia legata alle attività antropiche compatibili con le finalità dell'area protetta. Notizia interessante perché si tratta di un bando rivolto alle giovani imprese e a chi è interessato a fare imprese in Appennino. Si chiama Restart Up ed è il primo campus residenziale gratuito per incentivare la nascita di nuove imprese in Appennino. È promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone e dedicato a giovani under 35 che vogliano avviare attività nei settori dell'agricoltura, allevamento agroalimentare e turismo in Appennino. Due campus si svolgeranno in contemporanea, uno in provincia di Alessandria e uno nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, per l'esattezza a Portico di Romagna. Saranno 9 settimane di formazione in programma fra giugno e settembre. Ci sono 30 posti a disposizione e 120.000 euro di premi per le 6 migliori imprese. Il bando di partecipazione è scaricabile online anche sul sito del parco. Attenzione perché la scadenza per le iscrizioni è fissata al 10 aprile. E adesso andiamo ad ascoltare il primo servizio di oggi. Parliamo delle valli del Tramazzo, del Montone e dell'Acqua Cheta, zona della Romagna che comprende centri abitati come Portico, San Benedetto, Tredozio e con essi alcune delle bellezze principali della nostra area protetta. A colloquio con il nostro inviato c'è Piero Berti, membro del consiglio di amministrazione dell'ente parco proprio su indicazione di quelle comunità. A Berti abbiamo chiesto anzitutto quali siano le aspettative di questi territori.
Diciamo che l'ente parco ha da sempre due valenze, una valenza naturalistica ampiamente riconosciuta di conservazione dell'ambiente e anche per le popolazioni, specialmente della nostra valle, anche una valenza di tipo economico sulla quale si sono riversate molte aspettative. È giusto che l'ente parco possa e debba intervenire anche in questo senso, non solo come conservazione dell'ambiente, ma può fare molto anche per fermare, soprattutto nelle nostre valli, il degrado demografico che è veramente preoccupante, perché l'uomo è una presenza importante anche da un punto di vista naturalistico, cioè per la conservazione della natura.
Dal punto di vista ambientale la vostra zona è titolare di alcune delle bellezze più significative e più rappresentative di quanto di bello c'è nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, sì. Monte Falterona e Campigna. Dal punto di vista antropico, quali sono le specificità e le caratteristiche, i punti di forza, se dovesse indicarli, della vostra terra?
A partire dall'agricoltura e dal turismo, l'agricoltura soprattutto basata sui prodotti di nicchia, sul turismo, che sono sicuramente le attività principali che vanno incentivate, però queste non sono, negli anni abbiamo visto che non sono sufficienti a fermare lo spopolamento, per cui per me è necessario per esempio interventi per facilitare il telelavoro, per esempio, e questo ancora non è possibile perché per esempio non abbiamo neanche la banda larga ancora in quelle zone là. Poi si devono incentivare delle manifestazioni di tipo culturale, delle mostre a carattere permanente, si può incentivare un certo artigianato di qualità. Ecco, tutta una serie di piccoli di interventi multidirezionali in modo da assicurare, da riportare un po' di gente sul territorio, perché effettivamente, specialmente per la Valle dell'Acqua Cheta e anche l'Alto Tramazzo, diciamo quello che interessa il parco, lo spopolamento è veramente micidiale, è stato veramente micidiale.
Ecco, lei è un amministratore pubblico, diciamo, di lungo corso, ha alle sue spalle alcune legislature di esperienza, anche come vice sindaco del suo comune. Secondo lei in questi anni è stato questo della promozione del territorio un punto di debolezza rispetto anche all'attività del Parco Nazionale?
Non è stato un punto di debolezza, è stato, diciamo, che il parco ha fatto di tutto per andare in questa direzione, però i risultati purtroppo non sono sufficienti. Io mi auguro che per il futuro si possa incrementare sia la vocazione naturale, che è veramente importante, ma anche vedere se si trova il modo di impattare nel socio-economico in una maniera un po' più determinante.
Si parla molto delle attese dei territori rispetto allo sviluppo delle attività intorno all'area protetta. Si parla di turismo, ma anche di agricoltura, allevamento, lancio delle tipicità locali in termini economici. Sono ben riposte queste attese? È possibile nel tempo l'incremento delle attività antropiche? Il nostro inviato ha chiesto questo ed altro a Oreste Franci, che rappresenta il Ministero dell'Ambiente nel direttivo dell'ente Parco. Ecco il servizio.
Diciamo, nel mio ruolo di docente universitario della facoltà agraria e in particolare del settore zootecnico, penso di poter dare un po' un contributo per riuscire a far collimare al meglio l'attività di gestione e di conservazione del sistema.
Lei praticamente nella prima riunione dell'ente Parco, se non ricordo male, si è definito un po' il padre della cinta senese. È giusta questa definizione? Come è nata questa figura?
Diciamo che questo è stata un po' un'iniziativa che noi nel nostro dipartimento abbiamo preso a cavallo degli anni 2000, ma anche prima, per vedere di recuperare questa razza. Dal punto di vista scientifico già si erano mosse delle associazioni per recuperarla dal punto di vista proprio allevatoriale e abbiamo compiuto una serie di indagini, di sperimentazioni finanziate in gran parte dalla regione Toscana per conoscere meglio la razza, per dare delle indicazioni agli allevatori per come allevarla, per vedere anche come la razza in qualche maniera interagisce con l'ambiente, che è uno dei problemi nodali dell'allevamento brado.
Per quello che si può dire brevemente, una zona come il Parco Nazionale è vocata comunque a un possibile sviluppo anche di attività zootecniche, diciamo compatibili con le mission del parco stesso?
Noi pensiamo di sì, noi intendo anche come miei colleghi di Agraria, che vediamo molto di più la utilizzazione delle risorse naturali generali, ovviamente con la dovuta attenzione, la dovuta accuratezza. Faccio un esempio, sappiamo benissimo che l'allevamento del suino è un allevamento brado, è un allevamento estremamente pericoloso per l'ambiente. Se anche dovesse essere fatto, deve essere monitorato. Però altre attività zootecniche, in particolare quelle bovine, ovine, semmai mantenute fuori dei limiti del parco, ma con una possibilità di accesso sempre controllato a zone appositamente vocate, possono essere previste.
Dal punto di vista personale, un uomo della sua esperienza, che tipo di risultato si attende dal ruolo di consigliere del parco? Ha qualche obiettivo in particolare? Ha qualche desiderio in particolare assumendo questa carica?
No, francamente non sono partito con degli obiettivi ben precisi, perché sono in qualche maniera orientato a conoscere meglio la realtà. E poi semmai con questo riuscire a vedere di coinvolgere anche con la mia esperienza quello che si può fare. Certamente il parco è una realtà, da quello che ho visto l'altro giorno nella presentazione, molto molto interessante, in cui la conservazione dell'ambiente così com'è deve essere assolutamente tutelata. Però è chiaro anche che qualsiasi realtà naturale in un mondo odierno deve fare sempre i conti con le possibili utilizzazioni che questa realtà può dare.
Lei oggi di fatto è un fiorentino, però il suo accento già da solo tradisce le sue origini aretine, della Val Tiberina, quindi un contesto anche ambientalmente, paesaggisticamente molto simile a quello del Casentino, piuttosto che della Valle del Bidente o del Tramazzo. Quindi anche se l'esperienza e la conoscenza specifica di questo territorio forse le manca, ma lei previene comunque da territori molto simili e molto vicini. Questo può essere una facilitazione?
Beh, io sono di origine, sono nato a Caprese Michelangelo, quindi Alta Val Tiberina, quindi un terreno anche adesso si è mantenuto abbastanza naturale. E sicuramente sì, è tutta un po' questa alta Toscana che ha delle caratteristiche naturalistiche molto molto interessanti che a mio avviso vanno comunque mantenute, quindi ci sarà tutto un problema da considerare nel mantenere l'equilibrio tra quello che si vuole conservare e quello che comunque deve fare i conti con le realtà abitative, con le realtà produttive che gli stanno nel contesto.
Torniamo in studio. I popoli dell'Appennino tosco-romagnolo in 3 documentari a Forlì dall'8 al 22 aprile. Un viaggio nella memoria dei popoli delle vallate appenniniche fra Romagna e Toscana. Presso il Centro di Educazione Ambientale La Cocla di Forlì, il parco organizza un ciclo di presentazioni di video realizzati con interviste ad abitanti ed ex abitanti di queste vallate. I documentari raccontano dalle vallate del Bidente a quella del Montone e dalla Vena del Gesso, spaccati di vita del mondo che non c'è più e di chi ancora vive su queste montagne. Mercoledì 8 aprile si apre con il video La memoria dei gessi, dedicato alla civiltà del gesso nella zona fra Limolese e il Faentino. Mercoledì 15 aprile è la volta di Voci dalla Valmontone, un filmato dedicato alla zona di San Benedetto in Alpe, ricca di natura e di umanità. Chiude la serie Lassù dove spiccano i baleni, mercoledì 22 aprile, realizzato con interviste agli ex abitanti delle alte vallate del Bidente, Pietrapazza, Ridracoli e Corniolo Campigna. Nel 71esimo anniversario della battaglia di Biserno del 12 aprile 1944, l'Ampi di Santa Sofia, il Mountain Bike Club, il gruppo alpini Alto Bidente e il comune di Santa Sofia organizzano una cicloescursione lungo il sentiero della libertà da Biserno a San Paolo in Alpe, nei luoghi che furono teatro della battaglia e del grande rastrellamento dell'aprile 1944. Sul sito dell'Ente Parco è disponibile il programma della giornata e tutte le informazioni necessarie per partecipare. Con questo è tutto, anche per oggi vi salutiamo. Il brano che chiude questo nostro appuntamento è di Piero Marras e si intitola Si Deus Queret, un canto che denuncia la violenza subita dalla natura per mano dell'uomo in una delle regioni più belle d'Italia. Grazie per averci seguito e buona Pasqua a tutti.
Da questa nuvola si vedono volare gli elicotteri che stanno giocando a far la guerra in mezzo ai fenicotteri. Le truppe italiche mandate come antidoto al malessere hanno già nostalgia di casa e brufoli da crescere. Ma per fortuna anche stanotte la notte passerà, e finché il mare non cinghiotta noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte, noi resteremo qua. Si Deus Queret, et sos carabineris lo permitteri. Si Queret Deus, et sos carabineris lo permitteri. Da questa nuvola si vedono i complessi megalitici che qui perfino la preistoria è a panto degli italici. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri. Ma per fortuna anche stanotte la notte passerà, e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus Queret, et sos carabineris lo permitteri. Si Queret Deus, et sos carabineris lo permitteri. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, e perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. A guardar bene giù fra coste smeraldino c'è un'indifera. Non è superfluo domandare dove è finito il mare. Per fortuna che stanotte la notte passerà, e finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Si Deus Queret, et sos carabineris lo permitteri. Si Queret Deus, et sos carabineris lo permitteri. Noi sardopatici vivi
tecnici. Crediamo ancora esista al mondo un Dio degli specifici. Chiediamo scusa se a volte risultiamo un po' nostalgici. Abbiamo un sogno nel profondo e cuori preneuralgici. Ma per fortuna che stanotte la notte passerà. E finché il mare non ci inghiotte resteremo qua. E finché il mare non ci inghiotte noi resteremo qua. Sa scara di me, non permette. Si care pes, sa scara di me, non permette. Si deo scara, sa scara di me, non permette. Si care pes, sa scara di me, non permette.
Parco racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta. Quando la radio ti racconta la natura.